Nella scorsa puntata abbiamo esaminato l'argomento quantitativo matematico utilizzato da Ilia Sumin per mostrare che la decisione di votare in molti casi è una decisione razionale. Affinché sia una decisione razionale, cioè affinché l'utilità attesa di votare sia superiore allo zero, che possiamo pensare è l'utilità attesa di non andare a votare, è sufficiente che l'elettore percepisca una forte differenza tra i due candidati, stiamo parlando di elezioni presidenziali, e che ritenga che il suo candidato apporterebbe grandi benefici non solo a lui, ma a tutti gli americani. Il paese di riferimento era gli Stati Uniti, ma ovviamente il ragionamento si applica a qualunque paese. Nella dimostrazione, adotta un insieme di presupposti sui valori quantitativi della differenza che l'elettore percepisce tra i due candidati, sulle probabilità che egli attribuisce all'ipotesi che il suo voto possa essere decisivo e così via. Naturalmente, Somin non crede che un elettore, un normale elettore, faccia tutti questi calcoli. Sono calcoli abbastanza elementari, ma è certo che un elettore non li fa, nemmeno se ha studiato il libro di Somin. Però l'utilità di questo argomento sta nel riprodurre un modo di ragionare che potrebbe essere vicino alle intuizioni dell'elettore. In un certo senso gli elettori si comportano e ragionano come se avessero fatto questi calcoli. Cosa dice infatti Somin in fondo a pagina 117, ultimo capoverso? È improbabile che elettori reali calcolino i costi e i benefici dell'andare a votare con una tale precisione, ma potrebbero pervenire a un giudizio intuitivo incorporando stime molto grossolane di D, la differenza tra il benessere assicurato dai due candidati nella mente dell'elettore almeno, e C è un refuso, vuol dire CV, cioè il costo di votare. Inoltre, il fatto che votare sia un'attività a basso costo e a basso beneficio assicura che da calcoli precisi di questo tipo non ci si possano aspettare che piccoli benefici. Questa è una bella considerazione. Perché l'elettore dovrebbe impegnarsi in calcoli come quelli che noi abbiamo studiato? Ma perché siamo studiosi, non perché siamo elettori. L'abbiamo studiati in quanto studiosi, ma l'elettore non ha nessun interesse a effettuare calcoli di questo tipo perché, come ricorderete, avevamo calcolato per andare a votare un beneficio atteso di 15 dollari, mentre il costo di votare era stimato in 10 dollari, una specie di costo attribuito, diciamo, a un'ora di tempo per andare a votare, grosso modo 10 dollari. Quindi, quant'era l'utilità attesa del votare di 15 dollari di guadagno atteso legato a questa D meno 10 dollari di costo di andare a votare, fa 5 dollari, il che significa molto chiaramente che si tratta di piccole cifre. Per piccole cifre non ci si impegna in grandi calcoli, se no si perderebbe molto tempo. Tuttavia, le nostre intuizioni possono andare in quella direzione. Vi ricordate che anche quando abbiamo parlato del problema dell'ombrello, l'abbiamo configurato come un problema di decisione razionale, la decisione se uscire o meno con l'ombrello. Abbiamo messo dei numeri indicativi per indicare le nostre preferenze tra i vari possibili risultati delle nostre azioni, ma nemmeno per un momento abbiamo pensato che qualcuno che debba uscire con l'ombrello si impegni in calcoli di questo tipo, anche se è un bayesiano, anche se conosce bene la regola di massimizzazione dell'utilità attesa, anche se ha superato l'esame di filosofia della scienza con Roberto Festa. Tuttavia, in decisioni molto importanti per il nostro benessere, per esempio l'acquisto di un congruo numero di azioni sulla base di una quantità notevole di informazioni, noi questi calcoli dovremmo farli e se non siamo capaci di farli, paghiamo profumatamente un consulente. Ma nel caso del problema del voto, la nostra preoccupazione è di capire in che modo si comportano gli elettori razionali, gli elettori che pensano di fare la cosa giusta e comportandosi in un certo modo è come se, in un certo senso, facessero i calcoli che noi abbiamo descritti. Continua Somin a pagina 118, sarebbe perciò razionale per un lettore normale, tenendo conto dei piccoli benefici, dei piccoli costi legati al voto individuale, sarebbe perciò razionale accontentarsi di una stima intuitiva molto grossolana, come la gente fa abitualmente per molte decisioni nella vita di tutti i giorni. Che le persone facciano effettivamente simili rozzi calcoli sull'utilità di votare è confermato dalla scoperta che, e qui vediamo una cosa interessante, cioè Somin non si limita ad affermare dogmaticamente che le persone si comportano come se tenessero conto delle probabilità e delle utilità che abbiamo visto, ma dà qualche suggerimento, qualche indizio tratto dalle scienze politiche, dalla ricerca empirica, per suggerire che davvero fanno così e che queste valutazioni di probabilità, che il voto sia influente e anche di differenza percepita tra i candidati sono importanti. Infatti, la scoperta empirica a cui si riferisce è la scoperta che le persone convinte dell'esistenza di grandi differenze tra gli opposti candidati hanno una maggiore probabilità di andare, una probabilità maggiore di andare a votare di chi è convinto che la differenza sia piccola. E così è accaduto, per esempio, nell'elezione di Trump e in altre elezioni, anche in Italia, dove i partiti erano fortemente polarizzati, cioè fortemente distanti fra di loro. C'era una grande differenza percepita. È successo per esempio così nelle elezioni regionali dell'Emilia in Italia, che non erano elezioni presidenziali, ma assomigliavano alle elezioni presidenziali americane perché c'era da scegliere il governatore che poteva vincere anche solo per un voto. E non faccio i nomi perché voi naturalmente siete persone politicamente informate, non siete politicamente ignoranti. Noi studiamo l'ignoranza politica, ma non siamo politicamente ignoranti. Quindi ricorderete benissimo chi erano i due candidati alle ultime elezioni dell'Emilia Romagna, fortemente diversi tra di loro. E questo cosa ha fatto? Ha aumentato molto la percentuale dei votanti, l'affluenza in quella regione italiana, l'affluenza è stata quasi doppia dell'affluenza che si era registrata nelle elezioni precedenti, perché questa volta molti elettori percepivano uno una grande differenza tra i due candidati e due credevano che le elezioni fossero sul filo di lana, cioè che ogni voto potesse essere decisivo. Infatti la scoperta è questa. Si è scoperto che le persone convinte dell'esistenza di grandi differenze tra gli opposti candidati hanno una maggiore probabilità di andare a votare di chi è convinto che la differenza sia piccola. E si è scoperto pure che l'affluenza alle urne è più alta nelle elezioni in cui ci si aspetta un testa a testa e quindi ci si aspetta che il proprio voto possa contare. Ora, se siamo almeno provvisoriamente soddisfatti di questa spiegazione di Ilia Somin, che in realtà non tutti sono soddisfatti, vedremo anche qualche possibile critica, adesso dobbiamo affrontare la seconda parte del nostro compito, cioè mostrare che per lo stesso elettore per il quale in certe circostanze può essere razionale votare, è tuttavia razionale mantenersi in uno stato di ignoranza politica. L'equazione, anche questa volta lo dimostriamo con un'equazione, è l'equazione 3-2 di pagina 118, ma sarà più semplice perché essenzialmente questa equazione è essenzialmente simile a quella già vista, la 3-1. Devo però informarvi di un errore di stampa, un refuso molto sgradevole, che è questo. Vedete, l'equazione 3-2 dice l'utilità di acquisire informazione politica per votare. Compaiono dei simboli nuovi, c'è cioè un simbolo vecchio che è la D e sulla D non insisto. sul significato della D, perché l'abbiamo già spiegato, è la differenza percepita tra il benessere che assicurerebbe alla tua comunità politica, al tuo paese, il candidato preferito rispetto all'altro candidato. E anche l'asterisco vuol dire la stessa cosa, messo lì in alto come apice, vuol dire per. L'errore è questo, il refuso grave è questo. Se confrontate la 3-2, l'equazione 3-2 con l'equazione 3-1, vedete che nell'equazione 3-1 l'addendo di sinistra dell'equazione 3-2, quello che comincia con D asterisco, dovrebbe essere assolutamente identico all'addendo di sinistra dell'equazione 3-1. Invece, come potete osservare, manca il fratto 1000. Detto questo, possiamo illustrare l'equazione 3-2. Che mostra questo punto. Assumiamo, dice Sommin, che UP indichi l'utilità di acquisire informazioni politiche sufficienti a prendere una decisione corretta, quella giusta, quella che io ritengo migliore per tutto il mio paese perché sono un altruista, e che CP indichi il costo di acquisire l'informazione politica. Ora, devo obiettare agli acronimi. Perché se tu traduci un libro in italiano, l'utilità di acquisire informazioni politiche, io la denoterei con UIP. In inglese invece è Utility of Political Information. Non capisco perché si metta un acronimo che non ha molti rapporti con la sequenza italiana delle parole, anche CP. Il costo di acquisire l'informazione politica, semmai CIP come il suono di un uccellino, non Cost of Political Information. In ogni caso, abbiamo capito cosa è UP e cos'è CP. Dunque, in questo caso, qual è l'utilità di acquisire informazioni politiche? È data dal vantaggio atteso di un voto decisivo e corretto e giusto, quello per il candidato che davvero è il migliore, e questa utilità attesa del fatto che tu hai un voto decisivo basato su informazioni politiche corrette, in modo che tu prendi la decisione corretta, è il primo addendo nell'equazione 3-2, l'addendo sulla sinistra, D per eccetera, correggendo naturalmente col fratto 1000, meno il costo, cioè il guadagno atteso, il primo addendo, meno il costo di acquisire l'informazione politica. Questo ti dà l'utilità di acquisire informazione politica. Quant'è il costo di acquisire informazione politica? Naturalmente anche qua mettiamo una cifra in dollari. Ma indichiamo con questa cifra il numero di ore, il tempo, l'energia, la fatica, talvolta anche un costo finanziario, abbonarsi a qualche giornale, a qualche rete politica televisiva, di politica a pagamento e così via. Ma in generale è la quantità di energia e tempo, il tempo è denaro, quindi niente strano se noi lo esprimiamo in dollari. E vediamo la stima di Sommin. Se stimiamo prudenzialmente l'ammontare di CPI in 100 dollari, assumendo che l'elettore abbia bisogno solo di 10 ore per acquisire e assimilare le informazioni necessarie, sostenendo dunque un costo opportunità, vale a dire il costo anche dell'opportunità che perde di spendere queste ore in un tempo diverso, in un modo diverso da quello di leggere giornali e acquisire informazioni, quindi supponendo che un'ora valga 10 dollari, beh, 10 ore valgono 100 dollari. Ti costa 100 dollari uscire dall'ignoranza politica. Ma 100 dollari, se questa stima è esatta, sono 10 volte di più del costo di andare a votare. E allora in questo caso, visto che l'addendo di sinistra dell'equazione 3-2 è identico, però perché l'utilità attesa di acquisire informazione politica sia maggiore di zero, vuol dire che la differenza deve essere maggiore di zero, D, eccetera, meno CP. Ma CP è 100 dollari, il che vuol dire che quel benedetto D con l'asterisco, quell'espressione tutta assieme, deve essere superiore a 100 dollari per acquisire informazione politica. E allora, affinché questo abbia un senso, affinché UPI sia maggiore di zero, occorre, e ci fidiamo di Somin per il calcolo, che tu ritenga che per ogni cittadino americano la vittoria del candidato giusto, quello più bravo, che tu scoprirai acquisendo informazioni politiche, valga 33.333 dollari per cittadino. Mentre, se ricordate bene, era sufficiente che questa differenza tra nel benessere di ciascuno, differenza determinata dalla vittoria del candidato giusto, fosse di 5.000 euro. Se io credessi che ogni americano guadagnerebbe in termini di benessere 33.000 euro in base alla vittoria del giusto candidato, beh, allora anche se dovessi spendere 100 euro per acquisire informazioni politiche, la acquisirei. Ma io non lo credo, ma Somin non lo crede, ha ragione di non crederlo. Quindi il piccolo costo di 10 euro che è prodotto e determinato dal votare spiega perché noi razionalmente decidiamo di votare, mentre l'alto costo, paragonabile a 100 euro dell'acquisire informazione politica, spiega perché noi non acquisiamo informazione politica. Resta poi il problema, di cui ci occuperemo, di capire come mai anche gli ignoranti vanno a votare senza forse rendersi conto della loro ignoranza, e questo è il problema che affronteremo nella prossima puntata. Le persone politicamente ignoranti sanno di esserlo, davvero lo sono in base al calcolo dell'equazione 3-2, o la loro è un'ignoranza non percepita? Con questo avvincente interrogativo ci diamo appuntamento alla prossima lezione.